Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Nota bene. Fatti, persone, opinioni. Tutta la settimana in 15 minuti.
Buongiorno e benvenuti qui su Zainet all'appuntamento con Nota Bene, la rassegna nazionale ed internazionale. I maggiori avvenimenti dell'attualità, della politica attraverso le più importanti testate italiane. Al microfono Antonella Andriuolo e Chiara Falcone.
Buongiorno.
Che vi aggiorneranno in questi 15 minuti a nostra disposizione. Quest'anno Zainet ritorna con un palinsesto rinnovato. Ricordo agli ascoltatori che è possibile interagire direttamente con la nostra redazione anche attraverso Facebook iscrivendosi al gruppo Il pomeriggio con Zainet e chiaramente andando sul nostro sito www.zai.net. Ogni martedì affronteremo le notizie più significative della settimana. Vediamo subito le più importanti di quella appena trascorsa con la scheda di oggi.
Abbiamo 72% della stampa che è di sinistra, abbiamo tutti gli spettacoli di approfondimento della televisione pubblica pagato con i soldi di tutti che sono di sinistra, il capo dello Stato sapete voi da che parte sta e abbiamo 11 nella Corte Costituzionale eletti dai tre capi dello Stato della sinistra che fanno della Corte Costituzionale non un organo di garanzia ma un organo politico.
I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee. To be honest, I do not feel that I deserve to be in the company of so many of the transformative figures who've been honored by this prize, men and women who've inspired me and inspired the entire world through their courageous pursuit of peace. But I also know that throughout history, the Nobel Peace Prize has not just been used to honor specific achievement, it's also been used as a means to give momentum to a set of causes.
Tutto viene da monte, cioè è frenata una montagna di dissesto idrogeologico che la Protezione Civile aveva promesso dei fondi non solo per Scaletta ma per tutta la Valle Ionica, ma questi fondi non sono mai arrivati. E noi abbiamo tutte le carte in regola.
Vergogna! Vergogna!
La Consulta boccia il lodo Alfano. Premio Nobel a Obama per la pace.
Tragedia di Messina. Ecco le notizie della settimana.
Dunque avete sentito le notizie che abbiamo scelto per questa settimana e direi di cominciare proprio da quella che ha suscitato più polemiche, che è la bocciatura del lodo Alfano da parte della Consulta. Una decisione forse attesa, ma che non ha mancato lo stesso di suscitare polemiche. Vediamo quali sono state le reazioni sui giornali di anche diversa parte politica. Cominciamo appunto dal Giornale, che titola "Meno male che Silvio non molla", facendo chiaramente un gioco di parole sulla nota canzone "Meno male che Silvio c'è", e continua dicendo: "Dopo l'assalto giudiziario e quello mediatico, ecco lo sgambetto costituzionale che riconsegna il premier in mano ai giudici e apre segnali inquietanti per l'Italia. Coincidenze? No, c'è un disegno che va contrastato ad ogni costo." Continuiamo poi con l'editoriale di Vittorio Feltri, che comincia con "Nessuno stupore, è andata come doveva andare, cioè male, per la semplice ragione che anche la Corte Costituzionale, al di là della facciata di bronzo, è un organismo politico." Una reazione dunque senza mezzi termini, quella del direttore del Giornale, che continua dicendo che anche l'idea di tutti uguali per la legge non è vera, i giudici non hanno mai pagato per i loro errori. Passiamo invece adesso al Foglio, che si limita a registrare la situazione: la Consulta boccia il lodo Alfano e apre una crisi di sistema, la legge sull'immunità per le massime cariche è incostituzionale, il Cavaliere contrattacca a testa bassa. Il Corriere della Sera invece titola con "I danni di un conflitto" e fa un commento sulla reazione del premier Berlusconi dicendo: "Il capo del governo ha deciso di contrapporre la propria legittimazione elettorale a quelle istituzioni che, nella sua ottica, lo delegittimano senza avere dietro il popolo. Si tratta di una sfida a rialzo, figlia di un azzardo calcolato." E ancora La Repubblica, che con un bel editoriale di Ezio Mauro titola "La forza della democrazia" e cita anche Norberto Bobbio, che diceva: "Quando non c'è più una separazione dei poteri, ciò che comincia è il dispotismo." Commenta Ezio Mauro: "Tutto è possibile in questo quadro, soprattutto il peggio. Intanto 15 giudici hanno ricordato al premier, che pretende di rappresentare in tutto, in unione col popolo, che esiste appunto ancora la separazione dei poteri." Chiudiamo con Il Manifesto, che titola, facendo un gioco di parole tra capo e colle, focalizzandosi sullo scontro istituzionale che si sta verificando fra premier e capo dello Stato dopo appunto le dichiarazioni di Berlusconi. In particolare Il Manifesto cita Berlusconi: "Sono io l'unico eletto dal popolo." La risposta del capo dello Stato è in realtà un silenzio, perché non intende incrociare le armi con Berlusconi ma muoversi sul terreno strettamente istituzionale per evitare un cortocircuito.
Ed uno dei grandi protagonisti di questa settimana è stato sicuramente il presidente americano Barack Obama, che ha ricevuto il Nobel per la pace per aver, come riporta la notizia ANSA, rilanciato il dialogo con il mondo musulmano, affrontato il delicato tema dei rapporti con l'Iran, avviando un'intensa campagna contro la proliferazione nucleare, solo per citare appunto i principali temi della sua azione in ambito internazionale. Sono state differenti le reazioni da parte non solo degli intellettuali statunitensi, secondo cui il premio sarebbe arrivato troppo presto, ha dichiarato infatti Christopher Koch: pensavo che il Nobel andasse a chi le cose le ha già realizzate, credo che il premio Obama lo abbia ricevuto per ciò che farà o che il comitato spera possa fare, sono pro Obama, ma il premio mi sembra appunto prematuro. Differenti anche le reazioni da parte dei giornali italiani di diverso orientamento politico, vediamone alcune. Il Giornale titola: il Nobel a Obama, un premio al nulla. Nell'articolo appunto di Giuseppe De Bellis, il Nobel a priori, Obama vince senza un motivo che non sia l'infatuazione collettiva e globale, premi Barack e ti senti giusto perché con lui non si sbaglia. Quindi questo è il titolo del giornale, nettamente in contrasto invece con il titolo della Repubblica, dell'editoriale di Vittorio Zucconi, un premio al futuro invece, ha il merito appunto di premiare le buone intenzioni e il difetto di ignorare l'assenza di risultati concreti ottenuti nei pochi mesi, 10, di presidenza, di essere, in una parola sola, una scommessa. Il merito di Barack Obama, quello che ha creato l'unanimità di giudizio fra i giudici, è stato di essersi visto ancora come il non Bush, prospettiva condivisa anche dal Corriere della Sera, che titola: un premio contro, tra parentesi appunto, Bush. In Italia la dichiarazione di Casini: non ho ancora capito che cosa ha fatto Obama, ma chiudiamo con le dichiarazioni stesse dello stesso presidente appunto Obama: sono sorpreso, onorato e profondamente commosso, ma non sono sicuro di meritare il premio. Così Barack Obama commenta davanti ai giornalisti la decisione del comitato norvegese di assegnargli appunto il premio Nobel per la pace 2009. Accetto questo premio come chiamata all'azione per tutte le nazioni di fronte alle sfide del XXI secolo, quindi un premio non solo di incoraggiamento ma che davvero guarda al futuro.
E torniamo adesso in Italia con la tragedia di Messina. Come sapete, sabato si sono tenuti i funerali di Stato al quale ha partecipato il premier Berlusconi, ma non il presidente Napolitano, in seguito ad una distorsione della caviglia. Questa assenza non ha mancato di suscitare polemiche, tanto che il giornale ha titolato «Niente funerali per evitare Silvio». Secondo il quotidiano, la verità è che il presidente non vuole stringere la mano a Berlusconi dopo lo scontro sulla consulta. Tutte le sale giornalistiche di diverso orientamento politico, in ogni caso, condividono una critica serrata. Il giornale: Messina, la tragedia della vergogna, i lavori anti-alluvione fermi da anni. Erano stati assegnati gli appalti, ma i soldi sono stati stanziati solo 3 giorni fa. Il ritardo è costato, come sapete, delle vittime sepolte dal fango. Ancora il Foglio, della stessa linea: così un diluvio mai visto fa strage in una delle zone più fragili d'Italia. Il processo fisiologico di infiltrazione dell'acqua nel terreno è stato limitato in parte per l'imponente quantità di pioggia, in parte per la cementificazione del territorio. Questa il Corriere della Sera denuncia: le norme cambiate e i cantieri sui fiumi, gli indici di fabbricabilità da 1,5 a 3, il trucco dei palazzi che raddoppiano nella città delle 800 deroghe. Continua nell'articolo di Felice Cavallaro: derogando oggi, derogando domani e anche il giorno dopo, si è arrivati a quota 800 con altrettante modifiche capaci di trasformare il cosiddetto piano regolatore in carta straccia, piantando palazzoni ovunque, cementificando i torrenti e pure le foci. Continuiamo poi con La Repubblica, che ricorda che un anno fa era già stato fatto un rapporto, una relazione dalla Protezione Civile, in cui si leggeva: il degrado dei corsi idrici del Messinese è un fenomeno ormai generalizzato e diffuso, capace di provocare un vero e proprio disastro. Una tragedia dunque annunciata e che poteva essere anche evitata, secondo quanto sostiene l'Unità, che appunto si focalizza sui fondi stanziati per la Sicilia e titola: volevano i soldi per Giampilieri, il governo li spese alle eolie. Servivano opere di assestamento limitate ma certe. La Sicilia aveva bollato queste richieste con la sigla R4, ovvero il più alto nel pacchetto che deve valutare il Ministero. Ma Tremonti e Prestigiacomo cambiano la classifica. Infatti la priorità diventa quella della costa di Trapani e poi ancora delle Eoli. Ben 3 interventi sono previsti nell'arcipelago per un complessivo 1 milione di euro.
L'abbiamo già detto all'inizio, notizie non solo dall'Italia ma anche dal mondo nella nostra rassegna stampa, nuovo appuntamento nota bene, ascoltiamo subito insieme alcune brevi.
Pakistan, Islamabad. È salito il bilancio dei morti per l'attentato compiuto da un kamikaze contro un convoglio militare pakistano in transito vicino a un mercato. Secondo quanto riferito dalle autorità, le vittime sarebbero non meno di 41, in gran parte civili, a cui si aggiungerebbe il numero delle decine di feriti. L'attacco, sottolineano i media locali, è l'ennesimo di una lunga serie che in questi giorni ha insanguinato il paese e segue di appena 72 ore l'assalto al quartier generale dell'esercito a Rawalpindi. Francia. L'epidemia dell'influenza AH1N1 2009, che colpisce la Francia da qualche mese, entrerà nelle prossime settimane in una fase di diffusione attiva. Questo è quanto risulterebbe da una stima effettuata dalla Società francese per la medicina d'urgenza. In base a questa statistica, il 20% della popolazione francese dovrebbe contrarre il virus dell'influenza AH1N1 nelle prossime settimane.
E per oggi è tutto, termina il nostro approfondimento su politica ed attualità, nota bene, rassegna stampa nazionale ed internazionale, torna la prossima settimana. Un saluto e a presto da Antonella Andriuole e Chiara Falcone.